Per la serie Gli speciali di Radio Blu e tu, trasmettiamo ora
25 aprile 1945. Testimonianze. Questo speciale di Radio Blu e tu, per commemorare il giorno della liberazione d'Italia dal nazifascismo, è dedicato alle interviste che Antonio Bolognesi ha raccolto dai protagonisti che hanno vissuto quei giorni nel suo paese natale, Stienta di Rovigo. Dopo la presentazione dell'autore, sentiremo le interviste lette e interpretate dai nostri attori Nadia Poletti e Achille Ferrari. In chiusura, ancora Bolognesi ci legge l'ultima testimonianza di Efren Ravagnani. Buon ascolto.
Mi chiamo Bolognesi Antonio. Sono nato a Stienta nel 1945. Ho gli anni della liberazione. Le testimonianze che verranno lette sono estratte da interviste che ho raccolto in due diversi periodi. Le prime nel 2008, quando, a 100 anni dalla nascita di mio papà Luigi Bolognesi, chiamato a Stienta Gigetto Fazenda, ho scritto un libro per ricordarlo. Le altre sono del 2014-2015. Ero tornato da poco a Stienta da Torino, dove ho lavorato per oltre 40 anni, prima in fabbrica e poi da sindacalista della CGIL, e avevo un progetto di scrivere un altro libro, progetto interrotto da vari impegni che forse prima o poi riprenderò. Nel frattempo molte persone intervistate non ci sono più, e non ci sono più nemmeno i 130 partigiani di Stienta. Tutti, a parte poche eccezioni, riposano nel luogo della memoria che è il cimitero di Stienta, dove insieme ai morti della liberazione ci sono Severino Bolognesi, Don Tarcisio Cappato, Emilio Bonatti e Adalgisa Bassi. E nella parte nuova del cimitero, quasi a suggellare il ripudio della guerra che viene fuori da tutte le testimonianze e di quella pace così violentemente calpestata dai fascisti e dai nazisti, c'è anche la tomba di Zara Occari e del suo sposo, un soldato tedesco la cui storia, fra le altre, viene accennata.
Fadila Bolognesi, nata nel 1926. Intervista a Stienta del 21 agosto 2014. Il 25 aprile del 45 è stata una giornata di lutto per Stienta. Quel giorno i tedeschi hanno ammazzato Leo Bonatti, Gino Bertasi e Giacomo Ferrari. Bertasi e Ferrari sono morti per liberare l'abitato di Stienta dai tedeschi, altrimenti gli alleati avrebbero buttato giù tutte le case e la chiesa. Il campanile era già distrutto dal giorno prima. Mio marito, Attilio Montagnana, partigiano e del PC, durante la guerra era diventato amico fraterno di Don Tarcisio Cappato, il nostro prete. Attilio mi raccontava che gli alleati, il 24 e 25 aprile, volevano bombardare a tappeto Stienta prima di passare il Po, ma Don Tarcisio era riuscito a contattarli e riuscì a convincerli a non fare i bombardamenti. Però i partigiani dovevano liberare Stienta dai tedeschi. Così, la mattina del 25 aprile, c'è stata una riunione dei partigiani con Emilio Bonatti e mio marito era presente. Mi ha raccontato che Bertasi e Ferrari si erano offerti volontari per andare a controllare l'inizio di via Roma, dove partiva un camminamento che girava attorno alla chiesa e arrivava fino a via Maffei. Sapevano che c'era pericolo. Da quelle parti di Stienta c'erano ancora dei tedeschi. Malgrado questo, sono andati lo stesso. Sono stati ammazzati dietro la chiesa, dove allora non c'erano le case come adesso, ma campagna e sentieri. Sono stati colpiti da così tante pallottole e ridotti così male che continuavano a perdere sangue anche nella bara. Per celebrare il funerale sono stati messi nell'androne del municipio. Il sangue che cadeva sul pavimento ha formato delle pozze e le macchie sono rimaste per anni. Avevo provato in tutti i modi a cancellarle, ma non ci sono riuscita. Quei giorni per la mia famiglia erano di lutto anche per un'altra ragione. Poco prima della liberazione era morta mia nonna Barbara Ferrari. Mio zio Ezio è andato dai Rimigini, Corazzari, per portare a casa delle assi per fare la bara, perché allora eravamo ridotti così, ci si doveva arrangiare. Il funerale è stato fatto proprio la mattina presto del 25 aprile. Hanno partecipato solo mio papà e mio zio.
Vivetto Tosi, nato nel 1922. Intervista a Stienta del 4 settembre 2014. Fra le cose che facevo durante la guerra c'era anche quella del passador. Con la mia barca traghettavo di qua e di là del Po la gente che voleva andare nel Ferrarese o tornare a Stienta. Non ero partigiano, ma ero in contatto con loro. Il mio riferimento era Gitan Guratti, il papà di Vitaliano Guratti. Lui era partigiano e mi diceva cosa dovevo fare, chi dovevo traghettare. In un certo periodo ho traghettato quasi sempre la stessa persona che, dalle poche parole che riuscivo a scambiare, da come parlava, si capiva che era un ferrarese. Dopo la liberazione ho saputo che era Spero Ghedini, un pezzo grosso dei partigiani e del PC, uno dei capi della resistenza del ferrarese che si era rifugiato nelle Zampine per qualche tempo. Il giorno della liberazione ero alla Madonna, a San Genesio. Eravamo in festa perché era una giornata di sole e stavano arrivando gli alleati. Poi abbiamo saputo che ci sono stati tanti morti. Il campanile l'avevano buttato giù il giorno prima, il pomeriggio del 24 aprile, e ho visto tutto da lontano. Si sentivano i colpi. C'è stato un boato e si è visto il fumo, la polvere. Gli inglesi avrebbero continuato a bombardare a tappeto prima di passare il Po e raso al suolo tutto quanto. Sono stati due ragazzi di Gaiba che hanno attraversato il Po per avvertire gli inglesi che i tedeschi non c'erano più. Uno dei due era Hermes Zampini, El Marid Labashi, che gestiva il negozio di cancelleria che c'è ancora sulla piazza Santo Stefano di Stienta. Il giorno della liberazione, i tedeschi hanno ucciso anche un bambino dei grandi. Aveva 13 anni. Chi l'ha fatto non è andato lontano. Erano due o tre tedeschi sbandati. Sono stati inseguiti dai partigiani, presi e giustiziati nella campagna verso Lunzi. Prima del 25 aprile, i tedeschi passavano il Po con mezzi di fortuna. Erano bagnati, disperati. La mattina del 25, saranno state le ore 9, ero, come ti ho detto, alla Madonna, assieme a Teobaldo Baruffaldi, detto Acio, e Piero Barotto, e nella campagna abbiamo visto una fila di tedeschi che andavano verso Runzi. Erano in ritirata perché ormai stavano per arrivare gli alleati. Acio parlava il tedesco perché aveva lavorato in Germania e ha avuto il coraggio di chiedere ai tedeschi le armi. «Se ci date le armi potete passare tranquilli», ha detto. La risposta è stata un mitra puntato sulla pancia, con Acio che l'advantà bien come un linzol e il se tira via in gran presia.
Luigia Pavanelli, nata nel 1923. Intervista a Stienta del 28 agosto 2014. Mano a mano che gli alleati si avvicinavano, aumentavano i pericoli di bombardamenti. Così mio suocero ha scavato un rifugio. Allora abitavamo sulla via Argine Valle. Uscendo da qui, da questa stradina delle Zampine, è la seconda casa verso Gaiba. Il rifugio era in un campo davanti a casa. L'avevano fatto con dei pali di sostegno con sopra delle assi di legno coperte da una spanna di terra. Il portello d'entrata si chiudeva e si copriva con delle fascine. Quando c'erano i bombardamenti noi andavamo là sotto, con la speranza di essere protetti. Il rifugio era grande e a un certo punto ci siamo trovati dentro in 12. Quattro della mia famiglia, la Diana Bolognesi con Adis che non aveva ancora un anno, la sorella di mio marito Irene con la Nirvana, sua figlia di 11 anni, Ugo Bertasi, i figli Vitaliano e Liliana e sua moglie Osanna. Era la notte che precedeva la liberazione. I proiettili sibilavano sopra le nostre teste. Alcune bombe sono esplose vicino a noi. Hanno colpito al ponte della Loa, il ponte della Lupa, a poche centinaia di metri, e alcune case vicine. Poi è arrivato il 25 aprile, il giorno della liberazione. C'era un sole meraviglioso, eravamo tutti contenti. Non sapevamo ancora di tutti quei morti che ci sarebbero stati. Leo Bonatti, Jacqueline Ferrari, Gino Bertasi, Carlin Baricocchi, Bruno Zanella e gli altri. Adesso ti racconto anche una cosa più leggera. Nelle Zampine, non lontano da casa mia, abitava una tedesca che aveva sposato uno stientese emigrato in Germania e poi lo aveva seguito in Italia. Lei, che durante la guerra andava spesso alla Villa Camerini, dove c'era il comando tedesco, per fare da interprete, finita la guerra lo ha fatto anche per la Zara Occari, una ragazza di Stienta che si era innamorata di un soldato tedesco. La Zara andava da lei per scrivere delle lettere a suo moroso che era ritornato a casa sua. Poi si sono sposati e Zara è andata ad abitare in Germania.
State ascoltando gli speciali di Radio Blu e tu.
Nirvana Bolognesi, nata nel 1934. Intervista a Stienta del 25 agosto 2008. Verso la fine della guerra, con l'avvicinarsi della linea del fronte sul Po, tutte le sere con mia mamma
andavo dai nonni nella casa vicino a Bimbat, dopo il Pont la Loa, sul Scol, nelle Zampine. Eravamo convinte d'essere più sicure, ma poi hanno bombardato al Pont la Loa e colpito la chiesa di San Genesio e abbiamo capito che non era proprio così. Dai nonni c'era anche un rifugio. Mi ricordo che ci andavamo dentro quando c'era in giro un aereo inglese che chiamavano Pippo. Era un piccolo aereo che perlustrava e bombardava. Meno male che non è successo niente, che non ci hanno colpito, perché avremmo fatto la fine del topo. Nell'aprile del 1945, i soldati tedeschi erano arrivati in massa da noi a Stienta. Erano in ritirata e il Po era diventato la linea del fronte. Hanno attraversato il Po sotto i bombardamenti alleati con tutti i mezzi disponibili, perfino con le masline. Molti di loro sono affogati. Di quei giorni ho un ricordo che riguarda Leo Bonatti, che posso raccontare perché ero nelle Zampine da zia Gigia, Luigina Pavanelli, che abitava vicino alla sua famiglia. Era il 25 aprile 1945. Gli alleati avevano ormai superato il Po, la guerra sembrava finita. Allora Bonatti aveva deciso di andare a Stienta per festeggiare, ma sua moglie gli diceva: «Fermati, bisogna andar via», perché sentiva ancora il pericolo. Lui non l'ha ascoltata ed è partito. Ma alla Kalavbrücken c'erano dei tedeschi che l'hanno preso e fucilato. E adesso c'è ancora la lapide. Nei giorni seguenti sono arrivati gli americani. Loro davano cioccolata a tutti i bambini. A Gaibe invece avevano portato cataste di munizioni che sembravano colline. Durante la guerra è successo anche che una ragazza della famiglia Occari, che forse si chiamava Zara, si era innamorata di un soldato della Germania e, finita la guerra, l'aveva sposato, ma prima i partigiani l'avevano presa e rapata a zero.
Maria Manzoli, nata nel 1928. Intervista del 15 aprile 2015. Il giorno della liberazione ero tornata a Stienta da poche settimane, perché nel primo rastrellamento delle Zampine, il 26 ottobre 1944, i tedeschi mi avevano preso assieme a mia sorella. A casa nostra avevano trovato dei volantini che ci aveva dato dal Gisabassi e che noi avevamo nascosto fra le fascine. Prima ci hanno portato a Gaiba, nella villa Stampanoni, dove mi hanno interrogata e picchiata. Ma ricordavo che mio papà, che ne ha passate tante con i fascisti, mi diceva sempre: «Ti sta mai a dir niente». Alla sera ci hanno messo in una stanza piccola. Eravamo in 46 in quella stanza. C'era anche Antonio Bonatti a Gaiba, che poi lo prenderanno di nuovo a fine anno e a Rovigo sarà torturato a morte perché non parlava, non voleva dire dove erano le armi e dove si nascondeva Severino Bolognesi. Severino era il capo e non l'hanno mai preso. Da Gaiba ci hanno portato nella caserma di Cerignano e da lì a Verona, dove come quasi tutti siamo riusciti a scappare. E così a fine guerra ero a Stienta. Prima della liberazione i tedeschi hanno attraversato il Po che era in piena e tanti sono annegati. Don Tarcisio Cappato, proprio in quei giorni, il 24, aveva preso delle botte dai fascisti. Lui è stato bravo, si è comportato bene, era dalla nostra parte. Il giorno dopo guidava le truppe partigiane e diceva «Siamo salvi!». Il 25 aprile poteva essere una festa, ma con i morti del bombardamento alleato dal Pont Neuf in zona Catania del 23 si è arrivati a 13. Sono stati tanti i morti quei giorni e buona parte di quelli del bombardamento inglese era gente sfollata da Santa Maria.
Maria Fensi, nata nel 1928. Intervista a Collegno, Torino, del 15 settembre 2008. Alla fine della guerra, quando hanno buttato giù il campanile, ero dalle parti della Villa Camerini, che era sempre piena di tedeschi. Siccome la villa era vicina a casa mia, ci passavo spesso ed una volta che ero da quelle parti con un'amica, avevo detto qualcosa per i fatti miei e un soldato nazista, che era sul portone, mi ha puntato il fucile al petto e mi ha detto «No parlare, merda!» con un brutto ghigno sulla faccia perché era convinto che lo insultassi. Quando gli inglesi hanno cominciato a tirar cannonate contro il campanile, era il giorno prima della liberazione. Da casa stavo andando con mia zia in via Stradassa, subito Zodla Calabruchi, dove c'era la casa dei cestari. In quel momento una cannonata precisa ha buttato giù il campanile. Dopo qualche minuto è arrivata una nebbia, un polverone così fitto, ma così fitto, che mia zia, terrorizzata, diceva «Han vet più i meputin!». Aveva paura di morire senza più rivedere i suoi bambini. In quei momenti c'era tanto pericolo, perché i cannoni continuavano a sparare e gli aerei alleati volavano bassi e avevano cominciato a mitragliare raso terra. Ci siamo buttati nel fosso. C'era il pandemonio. Meno male che da quelle parti è durato poco. Dobbiamo ringraziare due ragazzi partigiani di Gaiba che hanno attraversato il Po con la barca per avvertire gli inglesi che i tedeschi a Gaiba ormai non c'erano più, erano scappati. Così gli alleati, nella notte, hanno smesso di bombardare e mitragliare. Il giorno dopo, il 25 aprile, inglesi ed americani hanno passato il Po proprio a Gaiba.
Renata Bellinazzi, nata nel 1920. Colloqui del corso del 2008, quando arrivavo a Stienta da Torino. Alla vigilia della liberazione, nel pomeriggio del 24 aprile, quando hanno buttato giù il campanile, ero nella casa dei miei, alla Casetta, una boeria sulla strada che da via Maffei va a Fiasumbertiano. In linea d'aria sarà 1,5 chilometri da Stienta. Da noi c'era anche tuo papà, Gigetto Bolognesi. Eravamo sposati da poco e tu eri in viaggio. Sei nato dopo neanche 2 mesi. Tuo papà era partigiano e quasi non lo sapevo a quel tempo perché lui non parlava, non diceva cosa faceva. Non c'è stata la possibilità di parlarne neanche quando è arrivato il diploma dato ai partigiani da Sandro Pertini nel 1985, perché lui era già morto da parecchi mesi. Ma torniamo al campanile. Quando gli inglesi hanno cominciato a sparare le cannonate, siamo scappati in campagna, perché i colpi passavano sopra la casa, eravamo spaventati, non ci sentivamo sicuri. Mi ricordo che il campanile l'hanno buttato giù anche perché gli alleati avevano visto dalla valle che sopra c'era della gente. Devono aver pensato dei tedeschi, dei fascisti. Invece erano solo dei ragazzi del paese. I colpi d'artiglieria venivano sparati uno di qua e uno di là dal campanile, sempre più vicini, fino a quando è arrivato il colpo che ha centrato in pieno il campanile e l'ha fatto crollare. Da noi è arrivata la polvere del crollo. Si vede che il vento andava da un'altra parte. Da casa mia, durante la guerra, ho visto anche bombardare il ponte di Santa Maria. Allora non ero ancora sposata. Era verso la fine d'agosto del 44 e nella campagna attorno alla casetta dove eravamo a tirar la canoa vedevamo gli aerei che bombardavano e poi c'erano le schegge, i detriti che arrivavano fino da noi. Prova a pensare la potenza che dovevano avere quelle bombe con i detriti che facevano tutti quei chilometri. Malgrado questo, per buttare giù il ponte gli aerei hanno dovuto bombardare molte volte. Così hanno distrutto tutta Santa Maria e il ponte Lago Scuro dall'altra parte del Po, che non c'era neanche più una casa in piedi.
State ascoltando gli speciali di Radio Blu e Tu.
Attilio Covizzi, nato nel 1925. Intervistato a Stienta il 27 dicembre 2008. Ti devo raccontare come io, che ho fatto il militare sotto la Repubblica di Salò, il giorno della liberazione sono finito fra i partigiani di Stienta. Dobbiamo partire dal 44, quando avevo 19 anni e la Repubblica di Salò mi aveva chiamato per la leva. Come tanti richiamati, prima ho risposto di sì, sono finito a Genova e subito dopo sono scappato per tornare a Stienta. Ma non era finita. I fascisti sapevano che mi nascondevo e ricattavano la mia famiglia. Così mi sono presentato al distretto militare. Sono andato prima a Rovigo, poi a Vercelli per partire subito dopo per la Germania, dove eravamo nella zona nord del lago di Costanza. Avevamo la divisa da bersagliere e siamo stati addestrati per poi ritornare in Italia. A novembre del 44 siamo arrivati in provincia di Parma. Il nostro compito era di far la guardia alla ferrovia che andava alla Spezia. Era una zona abbastanza tranquilla, ma un giorno è arrivato l'ordine di andare verso il passo della Cisa, dove c'era lo scontro fra tedeschi e i partigiani. Così quel giorno, appena finito il nostro orario di guardia, abbiamo detto: è l'ora di decidere. E abbiamo disertato. Eravamo in quattro. Ti posso dire i nomi degli altri tre. Due stanno scritti in questo documento che poi ti spiego. Il terzo era un romagnolo. Dopo due giorni, fra varie peripezie, con della brava gente che ci ha aiutato, abbiamo trovato i partigiani. Erano due. Quello che sembrava il capo, con voce grossa, ci ha chiesto: chi siete? Noi abbiamo spiegato la nostra situazione e loro, per prima cosa, ci hanno strappato i gladi che avevamo al posto delle stellette. Con i partigiani siamo rimasti 15-20 giorni. Non ci trattavano troppo bene. Più che diffidare, ci dicevano: siete dei fifoni. Così abbiamo deciso di ritornare a casa. I partigiani erano d'accordo e ci hanno rilasciato un lasciapassare che recita così:
lascia passare della 47esima Brigata d'Assalto Garibaldi, distaccamento internazionale. Questi tre bersaglieri possono circolare nella nostra zona per raggiungere la propria casa che trovasi nel Ferrarese. Sul retro una firma del comandante la brigata Camillo, sotto la scritta: si permette ai militari Covizzi Attilio, Rossi Lino e Pettarini Gino, fuggiti dalla divisione Italia, di circolare nella zona occupata dai patrioti per raggiungere le loro case. Il presente vale a tutto il 19/1/1945. Ci sono solo tre nomi, perché il romagnolo Sabatini aveva deciso di rinviare la partenza. In Romagna in quel momento c'era il fronte di guerra. Noi tre siamo partiti e ci siamo divisi a 100. Rossi puntava verso Argenta e io più Pattarini Gino, che era di Occhiobello, verso Oravalle, nel comune di Ferrara. Lì siamo riusciti ad attraversare il Po, non lontano da casa mia, che come tu sai era in Bunel. Il giorno stesso del mio ritorno sono andato a nascondermi da mio cugino in una casa sulla strada che dal Ponte Fioc porta a Fieso Umbertiano. Sono andato a Stienta solo nella tarda mattina del 25 aprile per vedere arrivare gli alleati. Ma quel giorno i partigiani mi hanno fermato all'altezza della Villa Masi in via Maffei. Nella villa c'era Guido Bonatti, soprannominato La Vecia, che dava ordini. Lui era il fratello del Moro, il comandante partigiano, ma anche Guido aveva dei gradi fra i partigiani. Guido mi ha detto: Pugian, perché così chiamavano la mia famiglia, ti che ti stai in Germania e te dovrai i fusili, metti con lui a quel finestrino. Era un finestrino di una casa di fronte alla villa. Sono andato ad appostarmi con un mitragliatore assieme ad un altro per vedere se arrivava qualche tedesco. Sono rimasto appostato quasi tutto il pomeriggio e non è successo nulla. Ma prima i tedeschi, poco lontano da dove eravamo, avevano ucciso Gino Bertasi e Giacomo Ferrari.
Magda Campioni, nata nel 1928, moglie di Attilio Covizzi. Intervistata a Stienta il 27 dicembre 2008. Anch'io ti devo raccontare una storia incredibile. A fine guerra, alla mia famiglia è quasi dispiaciuto veder partire due soldati tedeschi. Ma le cose te le devo raccontare dall'inizio. Dopo l'8 settembre del 43, in casa mia, alla Calà ad Bruchin, si erano installati due militari tedeschi con una radiotrasmittente. I due soldati dormivano in tinello e andavano a prendere il rancio nella villa Camerini, lì a 200 metri, dove c'era un distaccamento tedesco. Casa mia era grande, aveva 12 stanze e più entrate. Così succedeva che sotto c'erano i tedeschi e sopra si nascondeva mio fratello Florindo, che era un partigiano. Puoi immaginare come abbiamo vissuto noi per un anno e mezzo. I primi due soldati erano proprio fetenti, ma gli ultimi due, che avevano paura di andare sul fronte russo, erano veramente bravi. È stata una fortuna avere loro in casa quando c'è stato il rastrellamento del 26 ottobre del 44. Quel giorno, sopra, con Florindo, c'erano altri partigiani. Abbiamo fatto appena in tempo a nasconderli in un rifugio sottoterra, vicino all'argine del Po. Avevamo tanta paura, ma quando sono arrivati i loro camerati del rastrellamento, i due ragazzi tedeschi hanno detto: qui non c'è nessuno. Florindo ci ha poi spiegato che i due sapevano tutto di lui, chi era e cosa faceva, e potevamo fidarci. La cosa più bella, però, è capitata nel 1991, dopo che è caduto il muro di Berlino. Uno dei due soldati tedeschi del tempo di guerra ci ha scritto, ringraziandoci. Purtroppo qualche anno dopo è arrivata un'altra lettera dal figlio con la notizia della morte di suo papà. Mi dispiace non avere più quelle lettere. La nostra casa per i militari doveva essere un posto speciale, forse dipendeva dalle loro carte, perché dopo il 25 aprile del 45 abbiamo ospitato per 15 giorni anche degli inglesi, sempre con una radiotrasmittente.
Antonietta Tralli, nata nel 1929. Intervista a Stienta del 4 ottobre 2014. Vengo da una famiglia di antifascisti. Mio papà e mio zio Vito, marito di Adalgisa Bassi, erano socialisti. Mia sorella più grande, Magda, era comunista ed era diventata staffetta partigiana, mentre l'altra sorella, Isoletta, finita la guerra, ha sposato un soldato torinese che si era rifugiato nelle Zampine dopo l'8 settembre. Era arrivato a Sfienta con Mario Bassi. Il giorno della liberazione, quando è morto Leo Bonatti, Magda era con lui. Con loro due c'era anche Bruno, Damo Zanella. Assieme sono stati presi dai tedeschi vicino alla piazza e portati verso la Calabrufin, prima di Villa Camerini. Finché i tedeschi parlavano con Bruno e Leo, Magda è scappata. Aveva capito che i tedeschi volevano ucciderli ed è riuscita a scappare. Si è buttata in un campo di grano e sgambettando è riuscita ad allontanarsi. I tedeschi le hanno sparato, ma non potevano inseguirla perché avevano gli altri due prigionieri. Poi lei ha visto da lontano che hanno ammazzato Leo Bonatti. Bruno Zanella, invece, prima di ammazzarlo, l'hanno portato dalle parti di via Argine Sabato. Magda è arrivata a casa, in questa casa, tutta tremante, vomitava e non riusciva a mangiare, per qualche giorno era distrutta. Il giorno della liberazione, qui nelle Zampine e nella campagna attorno, i tedeschi in fuga avevano messo delle mine sulle strade e poi mettevano un soldino sulle mine per attirare l'attenzione. Gino Grandi, il ragazzo ucciso, è rimasto tutto il giorno con noi, ma quando è tornato a casa, che è neanche a mezzo chilometro da qui, ha preso un soldo ed è saltato in aria. Poteva essere una festa il 25 aprile, ma ci sono stati troppi morti. Avevo così paura dei tedeschi che le prime volte anche gli americani in divisa mi spaventavano. Mi sembrava che fossero tedeschi. Con la liberazione sono arrivati anche gli inglesi. Ho ancora una foto di un inglese con la sua famiglia. Era un soldato che dopo il 25 aprile 45 è rimasto nella nostra zona parecchi mesi. Era uno bravo. Siamo diventati amici e nel 46, quando è tornato a casa, ci ha mandato la foto. Poi ho anche una foto di un francese che chiamavano Lince. Nella foto con lui c'è una ragazzina di Stienta, si chiamava Giannina Soriani ed era venuta ad abitare da sposata nelle Zampine.
Mm-hmm.
Efrem Ravagnani, nato nel 1913 a Stienta. Intervistato a Borgaro, Torino, il 2 novembre 2014. Fra i tanti ricordi della gente di Stienta ci sono le fiole attrali, Magda e Isoletta, che anch'ella finì la guerra le arrivò da Khmemia Turin. Le conoscevo bene perché mia moglie Zoila Mazzetti abitava nelle Zampine, su Skol, proprio vicino ai Tralli. Magda Tralli era una partigiana, una bella ragazza, molti ne erano innamorati. Tanti i voleva andar gamurosa. Fra questi c'era anche Nino Sgarbi. Un altro era mio cognato Ghitanin Mazet. Però a ne è successo niente, perché ella la era murosa col Murin, Emilio Bonatti. La gente sta solo al Murin. Lui però non era serio. Continuava a girarle attorno, ma non per cose serie. Ma lei non riusciva a staccarsi. Durante la guerra, dopo l'8 settembre, dopo 7 anni di militare in aviazione, sono tornato a Stienta e nel 1944 avevo deciso di lavorare con l'organizzazione Todd, che faceva le fortificazioni tedesche sulle sponde del Po. Allora non ero partigiano, ma ero in contatto con loro e tutto quel che facevamo lo passavo ai partigiani. Poi c'è stato il 25 aprile con tutti quei morti, Gino Bertasi, Giacomo Ferrari, Leo Bonatti, Augusto Ranzani e Bruno Zanella, che è stato ammazzato perché suo fratello agli era partigiano. L'uno non è mai stato partigiano ed era, a differenza di Leo, disarmato. Bruno Zanella, che a Stienta chiamavano Bruno Damo, voleva andare incontro agli alleati e andava verso Gaiba perché è là che attraversò gli inglesi, ma i tedeschi l'hanno preso e poi ucciso in via Argine Sabato. Il giorno della liberazione, per poco non è capitato anche a me di finire nella lista dei morti. Ero vicino all'argine, non lontano dalla casa dei miei, e camminavo in via Marconi dietro le scuole, con un mitra tedesco a tracolla. Avevo il mitra perché, lavorando con loro, avevo accesso a tutti i locali che avevano occupato, compreso il posto dove c'erano le armi. Quella mattina ero diretto verso via Maffei. C'erano ancora dei tedeschi in giro. Alcuni di loro erano a casa dei Zaghi, proprio nella curva che gira attorno alla scuola. Mi hanno visto e per un attimo ho avuto paura di essere falciato da una raffica. Ho fatto un salto per ripararmi, ma non è successo niente e son chi a contarla.
Avete ascoltato gli speciali di Radio Blu e Tu, a cura di Walter Sigolo.